Capitolo 5. Lettera ad un futuro mai stato. Luna e Ri si diedero appuntamento per la sera. Si sarebbero visti lungo il Tejo per pianificare le loro ricerche. Nel frattempo la ragazza era tornata a casa, incrociando Fernando che era già all'opera nel suo studio. «Non vi ricordo una tipa mattiniera», fu il commento di Pessoa quando la vide rincasare, ma per Luna fu semplice inventare una scusa per la sua temporanea fuga. Tra le altre cose si era raccomandata con Gustavo sulla riservatezza del colloquio della mattina, anche se non era del tutto convinta che l'uomo avesse compreso l'importanza della cosa. Prima degli impegni pomeridiani con il poeta, si sarebbe dedicata alla ricerca di un mezzo per comunicare in qualche modo con i suoi a casa. Sapeva che poteva essere una missione fin troppo utopica, ma era l'unica cosa che in questo momento la assillava, oltre alla faccenda del misterioso uomo del treno, ovviamente. Fece un vano tentativo con il suo smartphone, sperando in qualche intercessione divina, ma ovviamente non avrebbe avuto linea né connessione dati fino alle porte del 2000. Cellulari fuori uso. Come poteva avvertire a casa? Lei in fondo stava bene, in una situazione un po' scomoda, ma avrebbe pagato oro per tranquillizzare temporaneamente i suoi cari. Iniziò a pensarle tutte, poi un'idea più convincente delle altre le si palesò. Poteva scrivere una lettera, darla a qualche passeggero occasionale del treno, spedirla a Roma nella speranza che il convoglio utilizzato dal servizio postale fosse lo stesso fantascientifico mezzo che viaggiava nel tempo a senso inverso. O magari avrebbe potuto estorcere all'uomo che cercavano informazioni in merito al suo futuro, sempre che quel tizio fosse realmente collegato alla faccenda. Comunque, scrivere sembrava l'unica cosa sensata da fare per il momento. Poi ragionò meglio. Lei era nel passato, nel 1920, a casa di un poeta e scrittore di un certo spessore. Se avesse chiesto a Fernando di pubblicare una lettera su una rivista, un libro o un giornale, ci sarebbe stata forse qualche vana possibilità che in un secolo di tempo qualcuno la potesse interpretare venendoli a salvare. Ancora utopia, forse. Ma, sedendosi allo scrittoio della signora Ofelia, prese un foglio e cercando sul piano di legno penna e calamaio iniziò goffamente a scrivere. Lisbona, 23 maggio 1920. Ti sei mai chiesto se realmente sia possibile rimettere l'ora, viaggiare nel tempo? Scegliere di visitare l'antico Egitto, Babilonia o la Roma di Ottaviano. Poter assistere alla scoperta dell'America o alla nascita di Cristo. Spostando indietro le lancette di un orologio, incontrarti da giovane, guardarti dormire ancora un secondo, pensarti più piccolo, a volte un frammento, ma sempre un preciso dettaglio del mondo. Spostare le pedine, cambiare gli eventi, intervenire sul destino, sentirti più grande, enorme, complesso. Descrivere gli angoli dell'universo. Io una volta ho avuto la possibilità di farlo. Non volontariamente, ma per una casualità, almeno credo. Mi chiamo Luna e sono tornata indietro di 100 anni, nella Lisbona di Pessoa, per scrivere una lettera ad un futuro mai stato. Vorrei solamente che tutti sapessero che sto bene. Ci leggiamo presto, forse. Luna. Una lacrima cadde sul foglio di carta opaca. Non era facile, in fondo. Questo estremo appello temporale non sarebbe mai e poi mai giunto ai suoi destinatari, né avrebbe mai ricevuto risposta, ma in qualche modo doveva giocare. Valeva la pena tentare. Chiuse la lettera piegando il foglio in 3 parti e se la mise in tasca, sperando di ricevere un riscontro positivo da Fernando. Aprì il cassetto dello scrittoio per cercare una busta dove mettere la sua lettera, ma fu colpita da alcuni fogli di carta scritti a mano, probabilmente proprio da Ofelia. Ne estrasse uno ed iniziò a leggere incuriosita. Signor L. Puntato Rosa, la prego di smettere con tutte queste lettere. Il suo atteggiamento sta diventando invadente. Lei sa benissimo che io non accetterò mai le sue lusinghe, né credo di aver mai fatto intendere a voi alcun tipo di interesse fisico o intellettuale. In nome dell'onestà e della fiducia nei confronti dell'uomo che in realtà amo profondamente, le chiedo definitivamente di interrompere queste ossessive richieste a partire dal momento esatto in cui riceverete questa mia ultima lettera. O.Q. Ofelia aveva uno stalker, o come diavolo l'avrebbero definito negli anni 20. Nascondeva ad un Fernando già abbastanza fragile e suscettibile le lusinghe di un altro uomo, tale L. Rosa? Sembrava proprio di sì. E dove si trovava costui in questo momento? Era dunque in pericolo anche lei adesso che aveva preso il posto di Ofelia? La giovane donna era davvero in Normandia? Era stata rapita, violentata, uccisa? Cosa sarebbe successo se fosse tornata? Un quantitativo inverosimile di confusi interrogativi iniziò a preoccupare visibilmente Luna. Allora prese in fretta i fogli scritti a mano dalla compagna di Pessoa e li nascose dentro il suo zaino, pensando bene di parlarne la sera stessa con Henry. Nel frattempo il poeta era uscito per incontrare qualcuno, dunque la giovane mise qualcosa sotto i denti nella solitudine della sala da pranzo e attese il ritorno di Pessoa, che rincasando sembrava alquanto scosso. «Tutto bene, mio caro?» chiese Luna curiosa e allo stesso tempo desiderosa di volgere gli eventi a suo favore lusingandolo. «Sono tornato di corsa, non doveva accadere. Alvaro, lasciamo stare!» brontolò Fernando mordendo avidamente una fetta di pane sul tavolo ancora apparecchiato per pranzo. Luna scrutò per un po' il poeta che sembrava perso nei suoi pensieri, con lo sguardo nel vuoto. Poi si fece coraggio e disse: «Ho scritto una cosa stamane. Vorrei che la leggeste e, se vi aggrada, che la pubblicaste con lo pseudonimo di Luna». Fernando, meravigliato, si voltò verso la ragazza e, allungando il braccio verso di lei, prese in mano il foglio di carta con su scritti i pensieri. Lesse più volte. Sembrava incuriosito. Poi sorrise. Luna sentì una speranza accendersi dentro di lei. «È toccante. Breve, ma il livello poetico è alto. Le immagini sono vivide. Poi il tema affascina da sempre i lettori. Penso che la pubblicherò sul prossimo numero della rivista e, perché no, magari la inserisco anche nella mia prossima raccolta». «Mi avete sorpreso, mia cara», esclamò raggiante Pessoa. Alla fine la speranza è l'ultima a morire e Luna confidava molto nella speranza. Il pomeriggio fu sera e la sera presto divenne notte. I due cenarono nella sala da pranzo, discorrendo di poesia e in particolare del nuovo lavoro letterario del poeta. Poi Fernando, colpito dalla stanchezza o vittima del vino rosso, si ritirò nella sua stanza, dando educatamente la buonanotte alla ragazza. Era giunto il momento di agire. Luna raccolse le sue cose in camera ed uscì di fretta guardando l'ora sul grande orologio a muro prima di sortire. Erano le 22:22. Tardi. Forse Henri se ne era tornato a casa, oppure l'avrebbe insultata in francese per la logorante attesa. Confidò nel fascino di quell'ora esatta, stando a chi pensa che si debba sempre esprimere un desiderio, come se servisse a tenerci in vita, a darci un obiettivo. Allora forse l'universo l'avrebbe ascoltata teletrasportandola in tutta fretta dal suo amico francese. Invece fu tutta una questione di quadricipiti e polpacci, su e giù per le viuzze del centro, fino ad arrivare lungo il Tejo. Da lontano riconobbe Henri, che nel frattempo sembrava essere in ottima compagnia con due bellissime donne portoghesi che gli stavano palesemente battendo i pezzi. Il fascino dei bassisti, sempre troppo sottovalutati, pensò tra sé e sé. Poi proruppe nel verbale ménage à trois e con una certa urgenza acclamò: «Credi che possiamo parlare da soli? Ho delle cose molto importanti da riferirti, Don Giovanni». Con lui poteva ormai utilizzare gratuitamente la sua ironia anche fuori dal contesto storico. «Saluto le mie amiche adulatrici e arrivo, Luna», esclamò con un gesto delle braccia che voleva significare: «Non è colpa mia, capita». «Sì, certo, paraculo». «Ofelia, comunque, il mio nome è Ofelia, ricordi?» asserì schietta la ragazza fulminandolo con lo sguardo, al che Henry si sentì in dovere di congedare le due bellezze autoctone e con le mani in tasca ed un'aria da simpaticone si avvicinò alla ragazza fischiettando. Luna nel frattempo aveva sparso fogli su una panchina e, preso il suo taccuino, iniziò ad appuntarsi tutti gli indizi che le balzavano davanti. «Ho delle belle novità, bell'imbusto!» esclamò la ragazza continuando a guardare le carte. «Anch'io!» rispose spavaldo Henry. La cosa stupì Luna, che si interruppe e, guardandolo fisso con aria esageratamente curiosa, disse: «Sputa il rospo!» A parte che quelle due amiche si stavano complimentando per ieri sera, iniziò sbilenco il ragazzo un po' in difficoltà. «Non abbiamo tempo per queste cazzate, Henry! Non me ne fotte nulla!» troncò la viaggiatrice, ma dai toni della ragazza non sembrava affatto. «Sospetto di tuo marito, del tuo compagno, il poeta!» se ne uscì il francese. «E la cosa mi balena in testa da tutto il giorno», aggiunse. «A parte che non è mio marito e nemmeno il mio compagno, si dà il caso che sono vittima di uno scambio di identità o un gioco di somiglianze veramente ben architettato», rispose decisa Luna. «Poi perché dici questo?» domandò. «Perché il mio amico chitarrista Gilberto mi ha detto che l'ha visto fuori dal forno che gestisce sua moglie, che sbraitava con un uomo, un tizio basso e goffo, probabilmente a noi familiare. Dovevano essere le 12 o giù di lì, ora di pranzo, insomma. Poi dice che se n'è andato via furioso, imprecando, e l'altro uomo si è dileguato», spiegò Henry. Luna rimase a pensare, sconvolta da questo racconto. Combaciava tutto col frenetico rientro di Fernando, che effettivamente le era sembrato scosso. Come poteva essere coinvolto in questa storia? Magari era solo una casualità, una coincidenza. Magari litigavano per altro. «Tu sei sicuro che la descrizione coincida con quella del nostro uomo?» chiese la ragazza. «Beh, non ci metto la mano sul fuoco, ma di Gilberto mi fido e solitamente ha un bel fiuto per i guai», replicò il francese. Poi la conversazione si spostò verso le ipotesi di Luna, le lettere di Ofelia e quest'altra enigmatica figura del signor L. Rosa, che sembrava ossessionare la donna. «E se i due fossero collegati, amici, parenti, o facessero parte di una stessa setta di luminari dell'ingegneria, il nano barbuto e il signor Rosa, intendo», commentò Harry. «In ogni caso dobbiamo iniziare a muoverci da stasera e il nostro punto di partenza potrebbe essere proprio il luogo della discussione di stamane, fuori da quel panificio», sentenziò Luna. I due allora si incamminarono verso il centro, tenendo sott'occhio l'ora, quando potevano, per evitare spiacevoli conseguenze con Pessoa qualora si fosse svegliato nella notte. Tra le altre cose, se veramente anche il poeta fosse implicato nella storia, l'attuale alloggio di Luna non sarebbe più stato sicuro. Così i due ragazzi pianificarono di passare innanzitutto a casa di Fernando, a prendere i pochi effetti personali e qualche vestito prima che si facesse giorno, lasciando scritta una lettera al poeta per inscenare una temporanea ed improvvisa partenza. Certo, sotto i ponti sarebbe stata dura per la ragazza, ma come prevedibile Harry si sacrificò proponendole un improvvisato letto di fortuna per gli ospiti nel salotto della sua piccola casa in Alfama. La ragazza accettò rincuorata. Poi si sarebbero dedicati alle ricerche da investigatori privati fino alle luci dell'alba. Fu una notte lunga, pregna di suspense e tensione, dapprima nella grande casa dello scrittore portoghese, dove per poco Harry non faceva cadere un candelabro dal mobile del corridoio, rovinando tutto l'esercizio da Pantera Rosa. Poi per gli anfratti della città vecchia, che perlustrarono in lungo e in largo, circoscrivendo il quartiere menzionato da Gilberto, senza grandi risultati. Evitarono per ben due volte una pattuglia di poliziotti a cavallo, che solitamente vigilava affinché nessuno disturbasse la quiete pubblica, rispettando il coprifuoco. Poi sopravvenne la stanchezza, e i due decisero di andare a riposare, rimandando le ricerche al giorno seguente. Ma un ultimo pensiero affiorò proprio nel momento in cui Luna si appoggiò sul morbido materasso singolo del salotto di Henry. Come avrebbe fatto a celare di nuovo la sua identità? Questa volta spogliandosi anche di Ofelia e assumendo le sembianze di qualcun altro. Era già stata scambiata per la compagna di Pessoa, poi era stata adocchiata dal suo nuovo amico musicista nel locale. Le serviva sicuramente qualcosa che la facesse passare inosservata, diventare nessuno. Si addormentò con questo pensiero e sognò forte. Nel sogno era a casa sua, con sua madre e sua sorella che facevano colazione. Le osservava bere il caffè e sgranocchiare fette biscottate con la marmellata, mentre lei era seduta sul divano. Suo padre non sembrava in casa, forse era al lavoro. Era una bellissima giornata di sole, i cani abbaiavano fuori in giardino, Romolo in particolare sembrava frenetico. Nel sogno usciva dalla porta di casa per calmare il suo amico a quattro zampe, che però non sembrava volerla ascoltare. La sorella e la madre videro aprirsi l'uscio dinanzi a loro, senza notare nessuno che vi passasse. Così iniziarono a ripetere in coro e senza interruzione: «C'è nessuno? C'è 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 nessuno?